Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Bentrovati, nuovo appuntamento con Wiki News, il riassunto, il meglio delle notizie della settimana. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha invitato la ministra della giustizia Marta Cartabia a visitare il carcere fiorentino di Sollicciano, tra i peggiori, a dire dello stesso sindaco, d'Italia. Quali richieste e proposte sono state presentate alla ministra? Lo abbiamo chiesto al sindaco Nardella. Un estratto dell'intervista a cura di Raffaele Palumbo.
Dunque, anzitutto voglio ringraziare la ministra Cartabia perché è stata di parola in un momento anche difficile per il paese con l'emergenza sanitaria. Ha programmato questa visita. Dall'altro lato, come amministrazione comunale, porteremo delle proposte molto puntuali, grazie anche al sostegno del garante dei detenuti e al lavoro della nostra giunta e del consiglio comunale. Da un lato, proposte molto concrete legate al rapporto tra il carcere e il territorio. Pensiamo all'inserimento lavorativo, pensiamo anche al decoro, diciamo, urbano e alla riqualificazione urbana del contesto nel quale si trova il carcere di Sollicciano. E già noi abbiamo molti progetti che si avvalgono della collaborazione del carcere, ma riteniamo che il carcere non possa essere vissuto come solo un problema per il territorio, ma deve essere anche vissuto come un'opportunità. Questo perché, e vengo alla seconda proposta che noi avanzeremo alla ministra, questo perché solo se c'è un lavoro sull'inclusione, sul recupero dei detenuti, una volta scontata la pena, si può far funzionare il sistema carcerario. Il tema che noi porremo alla ministra, che la ministra conosce bene, è legato al fatto che oggi in Italia la recidiva è altissima, quasi il 70% da un recente studio. Questo significa che quando una persona entra in carcere non esce migliore di prima, come vorrebbe la Costituzione che parla della rieducazione della pena, ma esce in condizioni peggiori e torna molto spesso a delinquere, nel 70% dei casi. Non credo che i cittadini siano felici di avere dei carceri dove invece di rieducare i detenuti, questi vengono tenuti in condizioni pessime, disumane, loro come anche il personale della polizia penitenziaria, intendiamoci. E quindi c'è bisogno di progetti che aiutino a trasformare la pena in qualcosa di davvero rieducativo, che da qui insegnare a un lavoro, lavorare per il reinserimento sociale, studiare formule anche di ampliamento della semilibertà. I soldi che i cittadini, che lo Stato spendono per il sistema carcerario, in questo modo verrebbero spesi bene per un fine sociale che è tangibile. Ultima questione sono le condizioni del carcere di Sollicciano, uno dei peggiori carceri d'Italia. Io più volte ho avanzato la proposta di un piano di demolizione totale, di ricostruzione seppure graduale del carcere di Sollicciano, che è assolutamente inadeguato anche a causa del sovraffollamento, è poco efficiente e funzionale, induce ad una dispersione delle energie anche per il lavoro della polizia penitenziaria, non ha spazi e luoghi che siano sufficientemente dedicati appunto alle attività lavorative, a tutte quelle attività collaterali alla vita del detenuto, quindi anche finalizzate al suo reinserimento nella società una volta uscito dal carcere.
Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
E rimaniamo a Firenze per la polemica che è scoppiata al Festival Flight. Non avevamo informazioni su cosa sarebbe stato proiettato sulla facciata degli Innocenti, quantomeno non riguardo a quella specifica proiezione degli sponsor. Bene ha fatto il sindaco Nardella ad annunciare che dall'anno prossimo sarà vietata la proiezione di sponsor sui monumenti. Così Maria Grazia Giuffrida, presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Ascoltiamola nell'intervista di Jimmy Tranquillo.
Allora, noi come negli anni passati abbiamo aderito a questa iniziativa e non eravamo assolutamente a conoscenza dei contenuti delle proiezioni, né tantomeno di questi loghi che poi sono apparsi sulla facciata brunellestiana dell'Istituto degli Innocenti. Certamente siamo dispiaciuti della polemica che è venuta fuori. Però ripeto, noi abbiamo aderito come abbiamo sempre fatto negli anni passati, anche perché è un bel evento, un gioco di luci molto bello che mette in risalto le bellezze della nostra città, le bellezze dei nostri bellissimi monumenti, e va a valorizzare un po' quello che è l'arte fiorentina. Vista magari sotto un aspetto diverso, sotto un gioco di luci completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. Essere poi coinvolti in queste polemiche, francamente, ci dispiace molto.
È venuto fuori un gran polverone, il signor Nardella ha subito dichiarato che mai più una cosa simile, però non si è un po' esagerato, no? Addirittura finire sulla cronaca nazionale per qualche secondo di un logo che passa, secondo lei è stato un po' esagerato o no?
Lei ha fatto le sue considerazioni, io le dico semplicemente questo: siamo in un paese democratico in cui ognuno è libero di esprimere le proprie idee, quindi io condivido quello che il sindaco ha espresso nel vietare per il prossimo anno sponsorizzazioni di monumenti storici. Poi le dichiarazioni che sono state fatte, ripeto, siamo in un paese democratico e c'è una libertà di opinione e di parola.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Same as it ever was, 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 same as it ever was. Yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again, into the silent water under the rocks and stones. There is water underground. Letting the days go by.
Pieno appoggio, un impegno che durerà finché non arriveranno buone notizie. Questa è la posizione del coordinamento Misericordia Area Fiorentina in relazione alla vertenza dell'orto frutticola del Mugello, la fabbrica dei marron glacé di Marradi, che la proprietà vuole chiudere per trasferire tutto a Bergamo. I lavoratori sono in presidio permanente. La fabbrica è un valore per la Toscana e per tutta l'Italia. Ha un bilancio inattivo, occupa tante lavoratrici, quindi chiudere il polo fiorentino è un'offesa che non possiamo tollerare. tollerare. Da parte nostra ci sarà un'assistenza continua, dice il presidente della Misericordia di Marradi, Giovanna Mazzoni. Ascoltiamola al microfono di Domenico Guarino.
La nostra associazione è un'associazione che è sempre vicina alle persone che vivono momenti di fragilità, e di conseguenza in che modo le siamo vicini? Intanto con la presenza, intanto standogli accanto. Da un punto di vista, diciamo così, concreto, già durante l'allestimento del presidio abbiamo collaborato alla installazione del tendone, a allestire le prime sedie, tavoli, sanificante. Inoltre noi due volte alla settimana effettuiamo anche un servizio di tamponi rapidi in sinergia con il comune e Ausilium. Questo per far stare, diciamo così, le donne che presidiano in sicurezza, diciamo. Ecco, questo è un po' quello che facciamo. Inoltre c'è una squadra di nostri soccorritori che si affaccia ogni giorno al presidio, e poi sempre in concerto col comune veniamo attivati, appunto, ogni qualvolta ci sia bisogno di volontari per fare qualsiasi cosa, ecco.
Questo, insomma, un sostegno importante per una vertenza che segna, no, un territorio come quello di Marradi, e non solo.
Segna veramente molto, perché qua ci sono un centinaio di persone che perderanno il lavoro, e in una realtà piccola come la nostra avranno una grossa, grossa difficoltà ad essere ricollocati. Molte sono donne che sono anni e anni che lavorano lì, e quindi è veramente un momento molto triste, ecco, per nostro. Speriamo comunque che si possa in qualche modo risolvere. Via.
Wikinews.
Fiducia, futuro e tecnologia indossabile. Queste le parole chiave dell'edizione 101 di Pitti Uomo, che si è conclusa alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, con 580 marchi in presenza. Un numero certo minore rispetto alle tradizionali edizioni della fiera, ma raddoppiato rispetto a giugno 2021. Un'edizione partita con qualche difficoltà, aziende indecise sulla partecipazione, addette ai lavori alle prese con viaggi internazionali, disposizioni di sicurezza per accedere al salone. Abbiamo chiesto a Raffaello Napoleone, amministratore delegato presso PT Immagine, di fare il bilancio della manifestazione. Un estratto dell'intervista a cura di Jimmy Tranquillo.
Il punto della situazione è molto positivo: più presenze del previsto, ma soprattutto un'atmosfera migliore delle migliori che ci potevamo aspettare. Si è lavorato, c'è stato un grande ottimismo. La conclusione effettiva che noi ci siamo dati è che questo è stato un appuntamento giusto in questa fase complessa, importante per dare un segnale al mercato sia italiano che internazionale della leadership della moda italiana e del suo sistema industriale. E nei momenti difficili è difficile fare le cose che abbiamo fatto, quindi montare una fiera con le difficoltà che ci sono state, ed è in questo momento che si è capito il sistema industriale italiano quanto è capace e forte di reagire.
Questa precisazione perché alla vigilia c'erano dei dubbi sull'opportunità di tenerla questa manifestazione.
Noi non abbiamo avuto neanche mezzo dubbio, e non lo dico per prosopopea o per vanagloria, perché noi abbiamo fatto solo ed esclusivamente quello che è stabilito dal governo. Fiere si possono fare con certe regole, per cui nel momento in cui ci sono le autorizzazioni siamo nati per fare le fiere. In particolare il nostro è un appuntamento di moda irrinunciabile di riferimento internazionale, e su quella strada siamo andati.
Per quanto riguarda le novità, il messaggio, le tendenze di questo PT Uomo, e soprattutto quali sono state le influenze della pandemia anche sullo stile?
Allora, la pandemia in quanto tale sullo stile ha cambiato poco, perché ormai ci conviviamo da 2 anni, quindi ormai è consolidato da quel punto di vista, e lo stile che ha subito più l'influenza della pandemia è stato l'abbigliamento tendenzialmente informale. Abbiamo avuto meno occasioni conviviali, meno matrimoni, meno occasioni, diciamo, di feste o cose di questo genere. Per esempio la maglieria ha performato meglio di tutte le altre merceologie, perché ci siamo vestiti tutti in maniera più decontratta. Per quanto riguarda la manifestazione, molto semplicemente l'argomento della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, del riciclo, che è sempre esistito nelle ultime stagioni e se ne è parlato molto, è diventato centrale tanto quanto prima era un po' più, diciamo, laterale. Oggi è diventato nelle prime file al centro dell'interesse dei produttori, delle aziende, dei consumatori e soprattutto evidentemente della distribuzione.
Sono rimasto davanti a guardare in un paio di occasioni la gente, uno dei miei hobby appitti. Ho notato maggior sobrietà, questo perché magari mancavano gli stranieri o è proprio la tendenza? Anche perché c'è stata una forte riscoperta dei jeans, se non sbaglio.
I jeans sono sempre nati e morti nella loro vita più volte, come sempre succede in questi casi, si lega spesso a uno l'evoluzione della materia prima, che comporta la possibilità di fare dei trattamenti, dei tagli e delle vestibilità differenti, e l'altro gli stili. E evidentemente in questo momento gli stili che portano un abbigliamento informale di fatto hanno trovato anche nell'abbigliamento formale, nella sezione per esempio che si chiama Fantastic Classic e nel futuro maschile, un abbigliamento elegante però con performance, visibilità, vestibilità, tatto, molto più giovane, più adatta a quello che dicevamo prima, quindi al tipo di vita più informale che abbiamo fatto.
In conclusione di puntata vi ricordo che tutti i servizi possono essere riascoltati in versione integrale attraverso il podcast sul sito controradio.it. Il segretario del sindacato autonomo Nursing per la Toscana Centro denuncia ai nostri microfoni caos sui turni, tensioni e disorganizzazione, mentre la ASL Toscana Centro fatica per l'incremento dei ricoveri e la mancanza di personale. Assistiamo a decisioni che vanno contro ogni buon senso, come quella di sospendere infermieri che non hanno effettuato la terza dose di vaccino perché erano in malattia proprio da Covid. Ascoltiamo l'intervista di Raffaele Palumbo a Salvatore Sequino.
In questo periodo di quarta ondata, dove siamo già sotto stress, abbiamo tantissimi colleghi che sono positivi a casa e veniamo da una situazione storica di personale mancante, perché siamo continuamente sotto organico, purtroppo a causa di una legge che impone ai sanitari l'obbligo vaccinale, trova però riscontro sul territorio un po' particolari, perché l'OPI, giustamente applicando la legge, sospende persone che non hanno ancora effettuato la terza dose. Peccato che però la maggior parte di loro sia a casa positiva a Covid, motivo per cui si ritrova a dover disbrigare delle pratiche anche col medico curante per dare delle risposte all'OPI per evitare la stessa sospensione, che non hanno tempi ristretti. Motivo per cui, avendo loro delle richieste da parte delle perentorie di 4-5 giorni, si ritrovano poi sospesi e, non avendo stipendio e pur ritornando ad essere negativi, non possono rientrare in servizio.
Quindi, se ho capito bene, vengono sospesi infermieri che non hanno effettuato la terza dose di vaccino perché erano in malattia per Covid.
Quindi è un paradosso, anche perché invito chiunque a controllare la propria PEC durante un periodo di malattia. Insomma, sono azioni che si fanno quasi quotidianamente.
Voi chiedete un intervento di buon senso per cercare di sbloccare la situazione. D'altronde lo raccontiamo delle tensioni, del caos sui turni, dei problemi enormi che c'è in questo momento.
Assolutamente sì, quello che si chiedeva è solo il buon senso, perché sospendere una persona che non si è mai vaccinata trova in noi estremo appoggio, ma una persona che non può vaccinarsi a causa di un problema di quel momento per una terza dose magari andrebbe valutata in caso e quindi posticipata la richiesta magari a un mese.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Arrivati alla conclusione anche di questo numero di Wikinews. I servizi ascoltati sono a cura di Raffaele Palumbo, Jimmy Tranquillo e Domenico Guarino, in produzione Fabio Crescioli. Appuntamento alla prossima settimana e buon proseguimento da parte di Giustina Terenzi.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.